What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eccomi, ciao a tutti. Allora, beh, penso che ci conosciamo più o meno tutti, no? Ecco, quindi non starò a sprecare fiato. Dico soltanto nome e cognome, ma tanto loro l'hanno già detto, sono Fabiana Redivo. Normalmente scrivo fantasy, però da un po' di tempo, da quasi un anno a questa parte, sono stata coinvolta in una nuova avventura con una casa editrice con cui ho collaborato per altri motivi, e cioè ho collaborato per letteratura per ragazzi. E in pratica Thomas Dree, che è l'editore, mi commissionava dei romanzi fatti ad hoc proprio per intervenire nelle scuole, porre l'accento su un problema che poteva essere, non so, l'ecologia oppure l'approccio con la storia per ragazzi delle scuole medie. I ragazzi leggevano il libro durante l'anno scolastico e poi avevo un incontro assieme a loro e si faceva anche eventualmente una gita nei posti che erano più adatti che venivano rievocati appunto dai romanzi. Un libro è fantastico, una serie è fantastica, con il fantasy naturalmente si può fare il viaggio nel tempo, però tutto ciò che era storia, in effetti sono dovuta andare a leggermela molto, con molta cura perché i riferimenti storici dovevano essere accurati. Dove non potevo trovare la ricostruzione storica, lì intervenivo con la fantasia, ma ai ragazzi è stato detto, quindi loro hanno imparato anche ad andare a cercare nei testi che leggono quanto di oggettivamente credibile ci sia e quanto invece può giocare la fantasia in quello che vanno poi a guardare. E oltre a questo ha detto, beh senti guarda, io adesso sto per mettere in piedi una collana invece di romance, e siccome mi sono trovato bene a collaborare con te, se vuoi venire io, se vuoi scrivere un testo per questa collana io ci starei. E guarda che io veramente di romance ne ho scritto soltanto uno, e non è stato neanche propriamente un romance, perché non lo è davvero. Non so se posso esserti utile o meno, ma no dai, provaci, insomma vediamo, deve avere queste caratteristiche, ci metti un po' di paranormal così ti trovi un po' più a casa tua, però provaci. E così è nata la caramella numero uno, io la chiamo la caramella numero uno. Io non so l'inglese, quindi non saprei neanche leggere, leggo Lord Hughes, ma non so proprio se è giusto. È giusto, no? Hughes, con... ho detto giusto, magnifico. E mi sono quindi confrontata con l'ambientazione Regency, perché doveva essere ambientato in quell'epoca tra il 1810 e il 1825, qualcuno tira fino al 30, in cui c'è quel periodo della reggenza, e mi sono confrontata con tutta una serie di appassionate di questo periodo che vanno in cerca di tutti i particolari più incredibili: il centrino sul vassoio, il tipo di tazze e come si conteggiavano e i titoli nobiliari. Io onestamente, venendo da un tipo di ambientazione dove due boccali di birra fanno la differenza, mi sono trovata un momentino così spaesata e spiazzata. Ho detto, guarda, se vuoi io ci provo, la storia ce l'ho in mente, però un po' devi lasciarmi libera di gestirmela a modo mio. E lui fa, vai. Così è nata questa storia, che è ambientata appunto all'inizio del 1800. Avevo dei cliché con cui giocare, quindi dovevo trovare la giovane che lotta contro i pregiudizi e però deve adeguarsi, però non è proprio così, deve trovare la sua identità, deve in qualche modo affermare se stessa, deve crescere in qualche modo, ma deve saper far sognare anche le lettrici romantiche. Così sono andata in cerca di qualche cosa che potesse farmi divertire, perché se non mi diverto io non riesco a scrivere, ecco, quindi va bene un po' dire, offrire l'occasione di scrivere qualcosa di un genere che non conosco, però doveva essere anche, il divertimento di fondo non doveva mai mancare. Così ho tirato fuori un po' di libri che avevo a casa, sono andata a guardarmi un po' la storia della Compagnia delle Indie Orientali, e in base a quello che ho trovato sulla Cina, su quello che succedeva, sui commerci con l'oppio, sui contrabbandi vari, ho creato questo personaggio. Ho detto, vabbè, io ti creo questa nobile duchessa, che il mondo Regency è popolato di duchi che non esistono. E qui arriviamo all'osservazione di Emanuele di ieri a proposito del fantastico, cioè nel momento in cui io invento un qualche cosa, un qualsiasi particolare all'interno di qualche cosa che potrebbe essere reale, effettivamente creo qualcosa di fantastico, un mondo fantastico già c'è. E quindi ho creato questa nipote di un duca che in realtà è nata in Cina per un motivo, è nata in una condizione molto semplice, vive in maniera molto semplice, poi per una serie di traversie arriva in India, viene affidata a una famiglia, cresce in India. E poi alla fine finisce, torna. Deve tornare, deve andare in quella che dovrebbe essere la sua madre patria, e cioè arriva in Inghilterra. Naturalmente portandosi dietro un retaggio completamente diverso, per cui non è abituata a stare in un castello inglese, non è abituata a quelle che sono alla convenienza tipica di questa atmosfera. e fa delle cose folli. E questo naturalmente mi aiutava a giustificare molte inesattezze da parte mia. Mi sono divertita molto perché è stato un'operazione allegra. L'atmosfera in casa Dri è molto simpatica, è molto familiare, ed era qualche cosa a cui ero abituata e ci tenevo molto. Però ha avuto successo, perché stranamente questo romanzo, che io considero una caramella rispetto a quello che sono abituata a scrivere abitualmente, è arrivato tra i primi libri venduti su Amazon in classifica, nella classifica generale Amazon. Ed è questa una cosa che mi ha sorpreso moltissimo. Certo, hanno osservato in molte, le lettrici di genere hanno osservato, vabbè, ma i titoli nobiliari non sono proprio non sono rispecchiati in maniera molto precisa. Però in realtà io me ne sono fregata della precisione, perché l'intento non era quello. L'intento era quello di dare un senso di avventura molto diverso da quello che si era abituati a leggere. Per esempio, io dentro in un romanzo Regis ci ho messo i Tugs, che c'entrano. E vabbè, ma io ho letto Salgari e quindi ci stavano. Perché no? Perché non dovevo mettere? D'altra parte, scusami, se questa è nata in Cina, poi è passata in India ed è arrivata là, ma che no, non vogliamo, ecco, può succedere. E poi naturalmente ci ho messo dentro il suo bravo fantasma. Ho dato alla protagonista dei poteri paranormali, per cui entra in contatto con le anime e deve risolvere determinati problemi. C'è anche un giallo in sottofondo, perché cercano di farla fuori per qualche motivo. C'è un intrigo familiare, ci sono un sacco di personaggi minori che in realtà vengono fuori in maniera anche abbastanza prepotente, come per esempio il maggiordomo. A me affascinava tanto la figura del maggiordomo, mi piaceva troppo. Anche di questo maggiordomo non saprei leggere correttamente il nome, ma non importa, io sono quella che sono, per cui lo leggo in maniera molto italiota. Sì, potrei leggervi un pezzettino giusto per farvi capire, se lo trovo di nuovo, vediamo un po'. Visto che ci troviamo in questo luogo, leggerei la parte in cui incontra per la prima volta il fantasma. Allora, naturalmente dovevo rientrare anche in determinati cliché, per cui la protagonista si alza nel cuore della notte, eppur essendo in epoca Regency, esce in vestaglia e camicia da notte, perché non può non uscire in vestaglia e camicia da notte, e in fondo alla sua avventura notturna non può non incontrare il bello di turno, il bello dannato, in camicia da notte chiaramente. Vabbè, andiamo. Allora, lei si trova, ecco. Continuò il percorso con maggiore cautela, schivando i pochi ostacoli, superò lo scalone della Torre Sud e finalmente raggiunse il primo gradino che portava alla Torre Ovest. La Bella e la Bestia, troppo bello. Solo in quel momento si accorse che stava battendo i denti dal freddo. Meglio avrebbe fatto a indossare un paio di pantaloni sotto la camicia da notte. Se li era portati dietro dall'India, le donne li mettevano spesso sotto al sari. Li aveva conservati nonostante l'ordine tassativo della zia di farli a pezzi e bruciarli. Se riuscissi a vedere qualcosa potrei salire di corsa e scaldarmi. Evitò il corrimano perché sapeva che lungo la balaustra erano stati sistemati gli addobbi. Tutto si svolge tra Natale e Capodanno. Il profumo dell'abete dominava su ogni altro odore. Non le rimase che seguire il muro. Gradino dopo gradino iniziò la salita. Judith! Fu un attimo. Il richiamo le attraversò la mente come una staffilata, facendole quasi perdere per un attimo l'equilibrio. Un soffio di vento le sfiorò con un sibilo, allontanandosi verso la cima dello scalone, e fu proprio là che notò il bagliore. Una luminescenza vaga e indistinta, senza forma. Chiunque al suo posto se la sarebbe data a gambe dallo spavento, lei invece sentiva che quella presenza luminosa le era amica. La stava invitando a salire. Grazie a essa poteva finalmente distinguere i gradini, sollevò le sottane e cominciò a salire velocemente. Quindi in realtà qui abbiamo tutti gli elementi di questo personaggio che effettivamente dall'India si porta dietro addirittura i pantaloni, riceve in omaggio da una Maharani le fa pervenire un magnifico sari che lei indosserà la sera di Natale, perché è una ribelle a tempo pieno, quindi non le importa di quello che può pensare la gente, lei fa quello che le pare. Si trova in questo intrigo familiare dove c'è una zia odiosissima che somiglia molto alla matrigna di turno, ha una cugina che è fagocitata dalla famiglia e che si comporta in un certo modo nei suoi confronti, però tutto sommato lei riesce comunque a far valere il proprio temperamento. C'è da dire che lei è rimasta orfana di madre già in Cina, è una sopravvissuta. Ecco. Nel momento in cui il padre di lei si rende conto che rimanere in Cina per lei diventa pericoloso, per l'unica figlia che gli è rimasta diventa pericoloso, la spedisce in India presso una famiglia di nobili che preferiscono addirittura affidarla a dei principi indiani. E lei rimane orfana anche di padre, cioè, e questo è il motivo per cui deve essere poi pacchetto postale trasportata in Inghilterra presso il nonno. È un po' complicato, in effetti, ma forse è più semplice quasi leggerlo. Ci sono delle cose che a me piacciono di questo libro, ma veramente non tante cose, tutto, perché per me è stato proprio divertimento allo stato puro. Ecco. Per cui, anche se ho dovuto giocare con delle cose che non mi erano molto familiari e che, in cui tutto sommato credevo anche poco, perché non avrei mai pensato che potesse piacere una cosa così, alla fine l'ho amato. E tanto che l'editore mi ha chiesto poi di fare il seguito. Dice: senti, ma guarda, tu hai trattato il personaggio maschile poco nel primo volume, passo indietro. In realtà Thomas mi aveva detto: senti, ma tu che sei abituato a scrivere trilogie, esalogie, struttura la storia in modo da lasciare un finale aperto per poter fare eventualmente un seguito se piace. E io naturalmente ho obbedito. E sembra strano, dico, com'è che uno piglia, fa un libro commissionato così e tutto sommato l'emozione riesce a mettercela dentro? Ma sì, si può anche fare, perché, torno a ripetere, se la storia di per sé riesce a divertirti e tu riesci a mantenere sempre viva la tua stessa attenzione di autore nei confronti di quello che stai scrivendo, allora si riesce, si può. Si può anche costruire qualche cosa. È un po' come un gioco di società, no? Un gioco in cui si possono coinvolgere anche gli altri. Ed è l'operazione che ho fatto io. Anche perché, non essendo io una persona molto brava a vendersi, nel senso che se io scrivo qualche cosa in cui credo, perché magari la storia mi piace, me la sento dentro, nasce da un sogno, di solito sempre ho questa faccenda dei sogni che vengono fuori, se la piazzo autonomamente, non sono assolutamente capace, è un mio grande limite, di farmi pubblicità. È una cosa che il marketing per me è questo perfetto sconosciuto. Perciò il fatto di affidarmi a qualcuno che invece fosse disposto a pubblicizzare il romanzo, per me è stata una buona cosa. Così, quando ho detto lasciamo in sospeso, vediamo come prosegue, io avevo già in mente più o meno alcune cose, alcuni fattori dal primo libro al secondo, però li ho lasciati così, come dei fili sciolti che potevano essere riallacciati in qualsiasi modo. Vediamo che cosa dicono le lettrici. Le lettrici si sono appassionate, si sono un po' lamentate, perché il bello è impossibile, non troppo però, alla fine volevano sapere perché si stesse comportando in quel modo. Dico: vabbè, allora diamogli spazio. Ed è arrivata la caramella numero 2, che è La vendetta di Lord Hughes. E naturalmente qui il personaggio maschile appare un po' di più. Lei continua a essere la persona che è, cioè una donna che comunque pensa di aver diritto di pensare per conto suo e di partecipare a... Sì, naturalmente si sposano, nel secondo romanzo è anche abbastanza evidente, e sono, si prende la briga di di seguire il marito per conto suo in maniera molto autonoma. Lui ha in questo romanzo la componente fantastica è più accentuata e anche la componente avventurosa è più accentuata. Anche in questa me ne sono fregata di come si gestiscono i titoli nobiliari, per cui io chiamo Lord George, Lord Vatte la Pesca. Anche in questo mi hanno fatto la punta allo spillo, ma a me non interessava la gestione dei titoli nobiliari, a me interessava sapere chi in quel momento si stava comportando in quel modo, cioè di chi sto parlando? Io, si chiama George? E mettiamoci Lord George, così evito di fare troppa confusione. E così ho fatto questo romanzo, che in realtà ha un sapore molto, molto salgariano per certi versi, perché sposto l'avventura addirittura in India, ci ho messo dentro dei pirati, ho dato una connotazione completamente diversa. Ed effettivamente, se noi andiamo, qui siamo fino a marzo del 1816, come si dice? Si scrive Plymouth e si legge? Plymouth, ah, oh, grazie, ok, allora finalmente lo posso pronunciare giusto. Il porto di Plymouth era un andirivieni continuo di manovali e marinai tra le navi e le sedi delle attività commerciali. Deboli raffiche di vento increspavano le acque, il mare sciabordava tranquillo lungo i moli e tra cumuli di nubi il sole di mezzogiorno si affacciava tiepido. La primavera stentava decisamente ad arrivare. Il 1816 si preannunciava gelido e sarebbe stato ricordato in tutta Europa come l'anno senza estate, l'anno della povertà. Questo è vero, l'ho scoperto scrivendo i romanzi, perché si fa una bellissima ricerca su Google e ho scoperto che il 1816 è stato un anno devastante, perché nel 1815 era esploso un vulcano che aveva coperto tutto ed era seguito un anno, tutto un anno senza estate. Addirittura a Genova era piovuta neve, cioè era scesa neve rossa, perché è vero, è riportato proprio dagli annali, perché questa polvere che ha avvolto la terra a seguito di questa enorme esplosione era rimasta in quota, e quando finalmente ha cominciato a scendere sotto forma di neve a Genova è scesa della neve rossa. In prossimità del porto le locande ospitavano molti passeggeri in attesa della nave che li avrebbe trasportati nelle lontane colonie in cerca di lavoro, di avventura e perfino di un marito, dal momento che in India i cittadini britannici scapoli erano numerosi. Tra la folla eterogenea che in quel momento animava i punti di imbarco e di sbarco, un uomo si distingueva per eleganza e portamento: Lord Edward Hughes, conte di Bruffield. Sovrastava tutti in altezza, ma era ben proporzionato e la sua prestanza fisica si poteva indovinare nonostante il pesante cappotto. L'inquietudine che albergava negli occhi scuri era nascosta dalle falde del cappello che tratteneva la massa di capelli bruni. Mentre cercava di raggiungere una delle sue navi mercantili, la Sailor Breeze, venne fermato da un commerciante in affari con la Compagnia delle Indie, di cui lui era uno dei più ricchi e potenti soci. Quella mattina non era in vena di convenevole né di trattare con chi che sia, perciò tagliò corto in modo brusco, gli premeva salire a bordo prima possibile e parlare con il capitano dell'ammiraglio della sua piccola flotta mercantile. Qui è proprio l'inizio del romanzo, appare subito il personaggio. È un personaggio che ha molte sfaccettature. Dietro alla quarta di copertina c'è scritto: ironico, bugiardo, libertino, romantico, crudele, passionale, violento, dolcissimo, colto, rude e raffinato. Quanti volti ha Lord Hughes e quali è disposto a mostrare alla donna che ama? E noi vedremo che non tutto mostrerà alla donna che ama. E così rimarrà leggermente sospeso un po', perché tutto sommato il fascino di ciò che è molto più affascinante, ciò che non si riesce a comprendere in piena, a comprendere appieno, piuttosto che un qualcuno di cui si sa tutto. Se tu svisceri proprio tutto, tutto, tutto di un personaggio, alla fine tu saprai tutto di lui, però... questo alone di mistero un po' deve sempre rimanere, è qualche cosa che cattura molto di più l'attenzione. E io quest'ultimo romanzo l'ho dedicato a mio padre, ed è una cosa che avevo già fatto nella saga di Derber. Il primo romanzo l'avevo dedicato a lui perché questo amore che ho per l'avventura e per tutto ciò che è fantastico glielo devo. E mi ha sempre accompagnato in biblioteca e mi avvicinava agli scaffali, la Biblioteca Popolare di Trieste, ed è sempre stato un grande, diciamo, complice nelle mie letture. Mi indicava, diceva: guarda, vedi questi scaffali? Beh, qui per la tua età puoi trovare quello che vuoi, cerca quello che ti ispira, lo leggi. E quindi la prima dedica era a mio padre, grande Quercia, la cui ombra ho imparato ad amare le favole e la vita. E adesso invece in questa è dedicato a mio padre, uomo dai molti talenti, che amava la vita, l'avventura e il profumo dei libri. Effettivamente tutto quello che è il mio sogno, il mio modo di vedere le cose, lo devo a lui, ma non mi ha plagiata, mi ha sempre lasciata libera di essere. Ed è sempre stata una cosa che io mi sono tenuta molto stretta. Effettivamente questo libro rispecchia tutto questo, perché a fronte della richiesta di scrivere un romanzo che dovrebbe incastrarsi in un genere, dovrebbe innestarsi in maniera perfetta in un genere letterario ben preciso, io l'ho gestito a modo mio. Non me ne importa niente delle critiche che mi possono fare sotto certi punti di vista. Mi interessa invece che sia scritto in maniera leggibile, insomma, ecco, che non sia scritto male, ed è un appunto che nessuno mi ha mai fatto, nel senso che mi hanno fatto delle osservazioni di altra natura, ma non questa, e per me già questo è un buon obiettivo. La seconda cosa è che, nonostante le appassionate, le fanatiche, diciamo, di questo genere letterario abbiano colto delle cose che secondo loro non andavano bene, hanno ammesso di non essere riusciti a staccarsi dalla lettura. E per me questa è una grande vittoria, perché se una persona, che un lettore, una lettrice in questo caso, che è appassionato di un certo genere letterario, non riesce a fare a meno di arrivare in fondo a quello che ho scritto, vuol dire che ho scritto col cuore comunque. Quindi ci troviamo all'interno di un qualcosa di commissionato che alla fine col cuore comunque è stato scritto e che è riuscito a catturare l'attenzione in ogni caso del pubblico. Dentro qui trovate di tutto, dalla maledizione che ha questo addosso, questo Lord Hughes, che in qualche modo si ripercuote sulla moglie, che sarebbe la protagonista del primo libro, per qualche motivo. Riecheggia un po' i Pirati dei Caraibi, richiama Salgari, richiama, non so, i Pirati di Mompracem, richiama tutto quello che volete. E all'interno c'è anche un pirata molto particolare che è nato grazie a un'amica italo-francese che ho a Trieste. Ho chiesto, dico: senti Marisa, ma se tu dovessi mettere un pirata francese, che un corsaro in particolare, che poi diventa pirata per tutta una serie di circostanze, tu da dove lo prenderesti? Da che zona della Francia? E fa: ma no, ma Saint-Malo, no, Fabiana, cioè, di pazienza, vai lì. E quindi mi ha dato tutta una serie di indizi da seguire, io li ho seguiti, ho creato questo personaggio ed effettivamente le lettrici hanno cominciato a scrivere: ma questo pirata, ma perché l'hai lasciato così? Ma cosa fa? Ma cosa combina? E quindi adesso toccherà prendere in mano, perché l'editore, chiaramente da bravo editore, mi fa: ma senti, dai, questo pirata prendiamolo in mano, no? La saga familiare di questa Judith continua ancora, e il personaggio di Judith verrà messo da parte, tanto la sua storia è conclusa e non ha senso scrivere altro. Però la cugina, che all'inizio sembrava tanto spocchiosa, si riscatta in un certo senso, forse, anche se non del tutto. Però ha i suoi perché, cioè il motivo per cui si comporta in un certo modo salta fuori. E quanto ancora? Ah, ma sono stata brava, Benissimo. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda? Perché io non avrei altro da dire. Niente? Sì. A questo sicuramente una sfida, sì, a me piacciono molto le sfide, mi piace molto misurarmi con altri generi letterari, sì, dal punto di vista proprio mio personale, anche perché quando ho scritto quel romanzo di cui ho parlato, la prima cosa che hanno notato, la prima critica che mi hanno fatto è stata, ma un'autrice fantasy non si può nascondere a lungo. Sì, prima o poi verrà fuori che lei è un'autrice fantasy, e questo mi ha urtato molto. Da più parti mi è arrivata questa critica, e sotto pseudonimo, che non ho rivelato a nessuno, ho scritto un romanzo che col fantasy non aveva nulla a che vedere, e nessuno si è accorto che io abitualmente scrivo fantasy, perché era una storia completamente diversa. Il mio editore, che ha detto, ma senti, ma questa storia piace molto, perché poi ne abbiamo discusso, gliel'ho fatta leggere, l'ho tolto dal mercato, glielo darò per la sua nuova collana di contemporanei, e uscirà di nuovo con il mio nome e cognome scritto sopra, e mi toglierò il gusto di dire, ragazzi, tante cose potete dire di me, che non riuscite a incasellarmi da qualche parte, che la mia fantasia vola, che magari in qualche modo forse non sarò perfetta nel gestire i titoli nobiliari, ma se volessi lo potrei anche fare, perché comunque io ho studiato le cose che servivano per costruire questo romanzo, e l'ho fatto. Però so scrivere anche altro, e questo vuol dire che comunque so scrivere. Non c'entra niente, è proprio che ti appiccicano l'etichetta e tu quello devi scrivere, e non ti puoi permettere, perché altrimenti vai a metterti in uno stagno diverso, hai capito? Stendiamoci, insomma, non so, prima leggo il libro di Emanuele, vedo un momentino e poi forse vado avanti anche con quello, però intanto ho un racconto che si intitola La stirpe di Barastir, che ricorda molto le atmosfere di Conan il Barbaro, ed è, c'è questo personaggio femminile che è un mezzo demone, mezzo strega. Molto particolare, è uscito in una piccola antologia di un editore triestino, 100 parole, però ho detto, guarda, dico, io ti do il racconto, però sappi che prima o poi questo diventerà un romanzo, e quello adesso lo sto riprendendo in mano per fare invece un romanzo fantasy vero e proprio, ed è un personaggio molto particolare, sì, e lì mi sono, non vi dico niente, prima o poi uscirà, lo finirò. E quello sarà la prima cosa che farò, ecco, la prima uscita sarà quella, nel fantasy, proprio fantasy puro, nient'altro, ecco. Questo mi ha dato grande soddisfazione economica, devo dire la verità, perché ha venduto tantissimo, andavano addirittura dalle 50 alle 100 copie al giorno di questo in ebook. Ed è stato per me una sorpresa immensa, anche perché essere nei primi 10, 20, ma mi sembra di essere arrivati addirittura nono. Ero prima nel settore del paranormal e del fantasy, con questo. Per me questo non è un fantasy, rendiamoci conto, lo sappiamo, non prendiamoci in giro, questo non è un fantasy come lo intendiamo noi. È una caramella che ti metti, è la caramella incartata che metti vicino all'espresso. No? Ecco, che puoi anche fare a meno. Sì, può avvicinare, si vuole. Forse, diciamo così, che questo forse è un po' più fantasy dell'altro. È perché ho detto, boh, vabbè, mo ci provo. Questo, infatti, non è salito così in alto in classifica. Non so perché non acchiappa il genere fantastico. Caspita, non penso che... Sto andando oltre, sì. Adesso lascio il passo a tutti gli altri, scusate. Chiudo, e se volete possiamo anche parlare in un altro momento. Vi ringrazio. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.